Molto semplicemente partirei rigirando in forma di notizia, di domanda il titolo del libro, no? L'Islam, è falso che l'Islam è una minaccia?
Devo rispondere?
Direi di sì.
Ma sì, è falso nella misura in cui è una frase ad effetto, una frase generica, è una frase che in realtà non significa nulla. Sarebbe come se io in tutt'altro campo dicessi, che so io, le finlandesi sono belle, oppure la carne di agnello è buona. Cioè, voglio dire, sono quelle affermazioni che di per sé non significano nulla se non sono precisate, se non sono articolate. L'Islam di per sé stesso una minaccia significa, se vogliamo prendere il significato della frase, è una frase appunto insensata, al suo stato puro significa che noi riteniamo sia degno di discussione un'ipotesi secondo la quale una fede religiosa che non ha al suo interno un'organizzazione di tipo gerarchico normativo, come hanno invece le chiese cristiane per esempio, del resto nemmeno l'ebraismo ha un'organizzazione di tipo gerarchico normativo, ogni comunità risponde direttamente a Dio della sua fede, e un'organizzazione, una religione che non ha un'organizzazione appunto normativa e che quindi non ha una sua univocità, che d'altra parte conta 1.600.000.000 di fedeli, che sono tali in una situazione complicatissima di differenze sociali, economiche, culturali, ambientali, anche come fasce d'età, per quanto certamente il mondo musulmano appartiene a quel 90% del mondo che vivacchia sui residui della ricchezza che gli lasciano le elite che adesso stanno emergendo, mi pare anche proprio con forza, con violenza, non le elite economiche o finanziarie in sé, quelle sono emerse con forza e con violenza ormai da decenni, però hanno fatto un lavoro che fino ad oggi passava quasi inosservato, salvo alcuni specialisti eccetera, mentre ormai oggi il tema, come lei ha visto proprio negli ultimi giorni, è balzato alla ribalta. Questo paginone di Repubblica di ieri è stato per molti, credo, un fulmine a ciel sereno. Il cielo non era sereno, non avrebbe dovuto diventare un fulmine, perché si sapeva benissimo che ormai siamo in una situazione che l'ONU, la FAO, l'UNESCO criticano, anzi denunziano, allarmati da molto tempo, però questo a livello di opinione pubblica non sembrava un problema, ecco. E adesso invece questo è diventato un enorme problema. Ora questo fatto si riverbera anche sulla considerazione dell'Islam. Se noi occidentali siamo oggetti di un processo violentissimo di concentrazione della ricchezza e quindi di impoverimento generale, l'Islam lo è molto di più, e quindi evidentemente tutto questo genera malcontento, genera malessere. Noi non siamo più una società del benessere come siamo un pochino abituati a pensare a noi stessi. Quella lì, la società islamica, è in generale una società del malessere, all'interno della quale però ci sono dei picchi di ricchezza, anzi di opulenza, che sono leader a livello mondiale, e penso naturalmente per esempio ad alcuni Emirati del Golfo, ad alcuni imprenditori, ad alcuni grandi finanzieri e via discorrendo. Ora, tutto questo crea naturalmente una situazione di di differenze, anzi di disuguaglianze, di disomogeneità profondissime, e rende naturalmente per ciò stesso assurda la frase da cui siamo partiti. Se gli si toglie il punto interrogativo, l'Islam è una minaccia, l'Islam come tale non è proprio un bel nulla, ci possono essere all'interno dell'Islam sicuramente gruppi, centri, ambienti, situazioni eccetera che possono costituire una minaccia per chi? Evidentemente per altri musulmani, senza dubbio sì. Esiste nel mondo musulmano attualmente una specie di guerra civile, una fitna fra sciiti e sunniti, non riguarda però tutto l'Islam, riguarda alcune migliaia di sunniti e sciiti in un'area che è circoscritta praticamente alla zona fra l'Egitto, la Siria, l'Iran e l'Arabia Saudita. Lì sì, l'Iraq naturalmente, sfiora anche la Giordania, lì c'è una guerra civile in atto, che è anche una guerra religiosa che naturalmente ha delle risvolte sociali e civili e politici e che coinvolge evidentemente, e ce ne siamo accorti, anche l'Occidente. Benissimo, questo però non è la pericolosità dell'Islam, questa è la pericolosità di una situazione particolare dove sicuramente l'Islam è un soggetto religioso forte, ma questo è un modo particolare o sono molti modi particolari di sentire, di avvertire, di studiare, di vivere, di considerare l'Islam, non sono l'Islam nel suo complesso. Quindi la visione un po' di tipo manicheo, la visione dell'affrontamento, è una visione ingenua, una visione grossolana, che poi sia una visione che politicamente è importante, perché è semplice, anzi diciamo pure è semplicistica, e quindi questa visione viene accettata, oppure viene anche rifiutata in blocco con altrettanto leggerezza. Io non amo francamente espressioni tipo buonismo, anzi mi stanno molto antipatiche, però sicuramente ci sono anche questi atteggiamenti, in buona o in mala fede, di minimalizzazione preconcetta e sistematica del problema, no, non c'è il rischio, non ci sono questi pericoli, no, insomma il terrorismo è un dato obiettivo, il fondamentalismo musulmano che non va distinto, che non va confuso col terrorismo, ma che certamente è collegato al terrorismo, anche questo è un problema, tutti questi problemi però vanno articolati, vanno considerati in maniera critica, possibilmente con meno malafede, con meno approssimazione e con meno preoccupazione superflua o inutile o inopportuna possibile, e naturalmente su questo bisogna fare un discorso critico, ma il luogo comune, il libro è uscito in una collana particolare che contesta dei luoghi comuni, il luogo comune, l'Islam è una minaccia, è un luogo comune falso.
È da rigettare, lei giustamente anche, se non sbaglio, sostiene la tesi che la paura dell'Islam è un po' il nuovo oppio dei popoli, no? Serve anche per nascondere alle elite politiche, serve alle elite politiche per nascondere poi, diciamo, distogliere che l'opinione pubblica dai veri problemi, no?
Non so, se io fossi un alto dirigente della De Beer, questo grande gigante dei diamanti dell'Africa occidentale, vedessi in questo momento che la mia impresa è stata sbattuta su tutti i giornali e su tutti i media come un'impresa che drena continuamente e da decenni, per non dire da secoli, almeno da un secolo e mezzo, e gran parte delle ricchezze del continente africano, e tutto questo ha come conseguenza un impoverimento della gente che abita nel continente che ha il suolo e il sottosuolo in assoluto più ricco di tutto il mondo, e costringe molti di questi ad andarsene. E beh, insomma, io se fossi un altro dirigente della De Beer, personaggi che io non conosco, ma dei quali, per carità, il massimo rispetto e la massima stima, sono senza dubbio persone di finissima categoria, altrimenti non sarebbero dove sono, però ecco, io non vedrei con particolare allarme o con particolare antipatia un'azione mediatica volta a far ritenere che la gente scappa dall'Africa per colpa delle dittature, per colpa delle guerre, per colpa del fondamentalismo musulmano, e non vedrei con dispiacere che non si parlasse mai del contributo negativo delle lobbies occidentali che, drenando mezzi, drenando materie prime, drenando denaro, drenando profitto, impediscono anche lo sviluppo pacifico all'interno di una certa area e obbligano chi ci sta ad andarsene, lasciando così spazi liberi, così facevano i coltivatori estensivi, i poveri cristi, adesso se ne vanno e finalmente noi possiamo anche farci la monocultura dell'ananas, del caffè che serve ai nostri centri commerciali, rapidamente.
Certo. Senta, a proposito dei luoghi comuni, no? Ce ne sono alcuni che stanno sotto questo generale della minaccia dell'Islam, che però sono altrettanto duri ad essere affrontati. Ad esempio c'è quello del, molti dicono, ma insomma tutto questo ci sta contaminando, stiamo diventando Eurabia, quindi questo flusso di migranti arriva, l'Islam in fondo ci vuole colonizzare culturalmente.
Guardi, io sono un cattolico, non sono un fondamentalista cattolico, non ci penso nemmeno, però sono un cattolico osservante, vado a messa tutte le domeniche. Per il momento picchetti di musulmani, non dico armati, ma magari che fanno il volantinaggio davanti alle chiese per spiegare che Gesù Cristo in realtà è un grande profeta, per carità, prediletto del Signore, ma non è figlio di Dio, io ancora non li ho trovati. Si dice una arabizzazione dell'Europa addirittura, beh insomma, quando si pensa alla percentuale dei musulmani in paesi come la Francia e l'Italia, che è molto più, la Francia e la Germania, che è molto più alta dell'Italia, beh sì, insomma, è chiaro che se uno va in certe banlieue parigine o in certe aree di Marsiglia si trovano i souk e via discorrendo, è chiaro che se uno va a Kreuzberg, a Berlino, all'area di trovarsi in un sobborgo di Istanbul, dove peraltro i berlinesi vanno tranquillamente a mangiare il kebab la domenica, però da qui a sostenere che gente che viene da un mondo che è economicamente, politicamente e culturalmente un mondo che un tempo si sarebbe detto sottosviluppato a vari livelli, e poi anche questa parola quest'idea del sottosviluppo, oltre a essere desueta, era odiosa anche quando andava di moda, però insomma si fa per dire che è gente che dal nostro punto di vista è politicamente, culturalmente ed economicamente deprivata, è debole, è fragile, che questa gente e soprattutto poi quelli che arrivano, ed arrivano qui senza nessuna prospettiva, arrivano e non hanno strutture d'accoglienza, certo che poi alcuni di loro resteranno, come si usa dire, vittime della predicazione fondamentalista di alcuni Islam fanatici, che peraltro sono anche finanziati da paesi arabi che sono fra i nostri principali alleati, amici e partner, e lo sappiamo benissimo, ma lasciamo fare questo aspetto. Pensare che questa gente che arriva qui in cerca di un lavoro o scappando da una situazione intollerabile, che non ha nessun tipo di organizzazione, salvo le cellule terroristiche, d'accordo, che però per il momento, almeno questo va concesso, non sono maggioritarie, non si sono trasformate in partiti e tantomeno in partiti di massa, se lo faranno e quando lo faranno, esamineremo il problema. Per il momento non ci sono nemmeno le premesse per una cosa del genere.
E tra l'altro lei osserva nel libro, se non sbaglio, che d'altro canto c'è una occidentalizzazione molto forte anche dei giovani,
questo,
no?
All'interno
del mondo islamico, del mondo, diciamo, sì, islamico in senso lato.
Anche questo è il punto, questi arrivano e non solo non sono padroni delle lingue dei paesi dove vanno, anzi di solito non lo sanno, non conoscono quasi nulla di questi paesi, non hanno giornali, non hanno mezzi mediatici, non hanno uno straccio di emittente televisiva. Ora, quando a me, che sono cittadino di una, purtroppo soltanto formalmente, Unione Europea, lo so benissimo, l'Unione Europea a livello politico non esiste, ma comunque, insomma, noi europei, bene o male, siamo pur sempre mezzo miliardo di persone in generale più colte, più ricche, civicamente più forti di loro. Ora, ecco, che questa gente riesca a islamizzarci e ad arabizzarci è verico. Se vogliamo fare il discorso alla Hollebeck, facciamolo pure, ma attenzione, siamo molto lontani, eh. Hollebeck, e se ne pentì subito, quando scrisse il suo bestseller, tracciò un grande affresco alla Orwell di una Francia che però era la Francia del 2020. Siamo nel 2016, dov'è il grande partito musulmano fondamentalista ma apparentemente moderato che è riuscito a conquistarsi l'opinione pubblica, le università, i partiti politici al punto tale da poter mettere un loro leader in lizza per arrivare all'Eliseo? Siamo nel 16. Hollebeck avrebbe dovuto essere un orwelliano più furbo, Orwell lo fu, perché negli anni 30,
nel tempo, insomma,
nell'84, dico, se ce l'avesse detto succederà nel 50, vabbè, se ne poteva ragionare. Per il momento non è successo nulla di tutte queste cose, per cui questo allarmismo si scredita un po' da solo. C'è un anziano signore veneziano, credo, che si diverte a scrivere anche lui romanzi futuribili su una San Marco trasformata in moschea. E beh, insomma, per il momento non ci sono i prodromi di tutto questo, al contrario, quando una comunità musulmana, anche numerosa, anche fatta in gran parte da persone che sono diventate cittadini italiani, anche fatta in gran parte o in una qualche misura da musulmani che in realtà sono degli occidentali che si sono convertiti, perché c'è anche questo fenomeno, eh? Noi parliamo sempre dei musulmani e li trattiamo sempre come se fossero extracomunitari, sans abri, sans papier, eccetera eccetera, ma ci dimentichiamo che c'è in Italia, per esempio, ci sono alcune migliaia di italiani d'origine prevalentemente cattolica, almeno l'origine familiare, o agnostica, che a un certo punto si è convertita all'Islam. Noi ci dimentichiamo quando, per esempio, oltraggiando obiettivamente la Costituzione, perché la Costituzione parla chiaro al riguardo, noi diciamo sì, ma se questi vogliono pregare in una loro chiesa bisogna fare il referendum per stabilire se hanno il diritto o non hanno il diritto. No, no. La nostra Costituzione glielo dà il diritto, ci sono referendum che tengono, ma l'obiezione sì, ma in fondo questi vengono da fuori, e non è più vera. Ci sono anche i convertiti locali, io conosco alcuni, una decina sono anche miei cari amici, che si sono convertiti all'Islam, ma meno quelli che conosco io, vabbè, io posso appartenere a un ambiente.
No, ma poi le obiezioni vengono da fuori, allora dovrebbe valere anche per gli ortodossi, diciamo, insomma, diventa problematico.
dovrebbe valere persino per gli ebrei che non fossero italiani. Ma dico,
senta, non voglio abusare della sua pazienza, le faccio un'ultima domanda, perché da storico magari può aiutare a sfatare anche quest'ultimo luogo comune, che è uno dei più diffusi, no? Perché quando dici a proposito, sì, appunto delle moschee, ma noi non possiamo farle costruire, perché di là non fanno costruire le chiese.
Ecco, il punto è il di qua e il di là che non funziona. Perché chi dice di là non fanno costruire le chiese dimostra di non aver mai messo mi chiede di non sapere assolutamente qual è la situazione nei seguenti paesi. Cominciamo da ovest e andiamo avanti. Marocco, Algeria, Tunisia, la stessa Libia, anche se ora è diventato un casino, e non certo per colpa dei libici, o perlomeno non di tutti, Egitto. Basta andare, si va ad Alessandria la domenica, sembra di essere per Pasqua al mio paese, insomma c'è uno scampanio tremendo da tutte le parti. Giordania, Siria e Iraq, bene, adesso la Siria e Iraq sono diventati paesi impossibili, invivibili, ma fino a poco tempo fa non lo erano, e i musulmani e i cristiani andavano profondamente d'accordo, al punto tale che si accusavano queste dittature, da Saddam Hussein fino ad Assad, eccetera, di fare una politica nazionalista, e la politica nazionalista, mettendo davanti il dato laico laico moderno occidentale della nazione, svalutava immediatamente l'appartenenza religiosa, tanto è vero che i fondamentalisti se la sono presa principalmente con questo tipo di atteggiamento laico, e noi occidentali più volte li abbiamo appoggiato, i fondamentalisti, da quando i fondamentalisti sauditi e yemeniti combattevano contro gli atei comunisti dell'Armata Rossa nell'Afghanistan degli anni '80, appoggiati dagli americani, anzi portati su aerei americani a combattere, venivano dall'Arabia Saudita ed erano gente fedelissima del re dell'Arabia Saudita, ma andavano a fare il guerrigliero missionario in Afghanistan per sconfiggere l'Armata Rossa. Quindi in questa colpo di coda della guerra fredda noi abbiamo appoggiato i fondamentalisti, esattamente come nell'ambito dello stesso Stato di Israele, per esempio, ci si dimentica, ma molti israeliani tutti gli israeliani se lo ricordano perfettamente, io me lo ricordo anch'io perché negli anni 70 sono stato molto, per molti mesi in Israele a più riprese, e mi ricordo bene che il governo israeliano appoggiava Hamas nei territori occupati, e appoggiava Hamas nei territori occupati perché in quel momento si faceva questo ragionamento: qual è il nucleo forte che può minacciare Israele? È il nazionalismo palestinese, che è una forza, una realtà laica che lega i musulmani palestinesi ai cristiani palestinesi. Qual è l'elemento quindi dove infilare il grimaldello? La cosa da far saltare, questa solidarietà nazionale, e quindi naturalmente ben vengano tutti quei movimenti di arabi cristiani che dicono che non si deve parlare con i musulmani, o musulmani che dicono che i cristiani in fondo devono restare dei cittadini di serie B in un paese musulmano vero e proprio. Negli anni 70 il governo israeliano favoriva per esempio le scuole di Hamas e combatteva le scuole cristiane tenute dai francescani, dove si sapeva bene che perfino le elite musulmane mandavano i loro figli a studiare, perché quello era effettivamente il pericolo, cioè che si sviluppasse e che si approfondisse una mentalità identitaria palestinese che in effetti ormai è saltata. Ed è saltata anche perché noi occidentali e il governo israeliano l'abbiamo aiutata molto a saltare, però per questo noi abbiamo favorito gruppi come Hamas, e adesso naturalmente è facile dire sono questo, sono quell'altro, però non si dice mai una parola di resipiscenza su una cosa di questo genere, è piombato il silenzio, tanto ormai è acqua passata, poi in fondo si tratta di un piccolo paese, la Palestina c'ha 3 milioni di abitanti e quindi si può tranquillamente nascondere questo elemento, ma è un elemento importantissimo perché scopre un fatto di cui noi ci dimentichiamo troppo spesso e che molti di noi in perfetta buona fede per carità ignorano, ma ignorare qualcosa vuol dire essere ignoranti appunto, che cioè il fondamentalismo in certi casi, soprattutto nei momenti in cui era incoativo fra gli anni 70 e gli anni 90, ha servito molto alla politica occidentale.